dicevo, la seconda relazione di oggi sarà tenuta dal professor Mosconi. Il professor Mosconi è dell'Università di Parma, dove insegna economia industriale. Il professor Mosconi è anche docente presso il Collegio Europeo di Parma e membro del comitato scientifico di diverse importanti riviste scientifiche. Tolgo il microfono. Ha anche delle esperienze importanti dal punto di vista pratico, perché è stato fra i consiglieri economici del Presidente del Consiglio dei Ministri, Romano Prodi, negli anni 90, e ha anche lavorato come funzionario presso la Commissione Europea. Oltre a tutto ciò è anche conosciuto dall'opinione pubblica in quanto è autore di articoli e note per alcuni importanti quotidiani, fra i quali Il Sole 24 Ore e il quotidiano nazionale Resto del Carlino. Detto questo, una volta risolti i problemi di carattere tecnico, do la parola al professor Mosconi, che però vorrei ringraziare per aver accettato di partecipare a questa iniziativa. E sicuramente il suo contributo non potrà che arricchire lo spessore scientifico della nostra Summer School. Grazie.
Mi associo agli illustri ospiti di oggi nel ringraziare gli organizzatori della Summer School e in primo luogo il professor Gestri per l'invito. Faccio anch'io i complimenti per l'eccellente organizzazione e soprattutto sottolineo il fatto che sono stati coinvolti con un processo di selezione meritocratica, un bel gruppo di giovani che in questo modo si avviano all'approfondimento delle politiche comunitarie. Ci sono, insomma, come il dibattito sia di stamani dopo le relazioni del professor Monti e di Sylvie Goulard, che ora il dibattito col professor Dabbà, si capisce subito che ci sono tutti gli ingredienti per quella che è una vera classe che dialoga coi docenti. Io sono in verità in larga misura agevolato dalle tre relazioni che avete già ascoltato, le due di questa mattina e quella ora del professor Dabbà, e il PowerPoint che utilizzerò qua e là, saltando qua e là, non comincia dalla prima pagina per una questione estetica, perché è un PowerPoint che ho creato per un'altra circostanza, ma parlando con gli organizzatori, insomma, mi ero reso conto che poteva essere utilizzato, non ho, piuttosto che cambiare la copertina, insomma, fare quei piccoli giochi di prestigio, preferisco dirvi che l'avevo preparato per un seminario alla LUIS, che era in verità sulla strategia di Lisbona, e alcune slides ve le faccio vedere anche oggi, cominciando da questa. Perché? Comincio da questa perché se dovessi scegliere l'unica cosa che mi sento di aggiungere rispetto a quelle che avete già ascoltato di economisti, il professor Monti, e di giuristi, il professor Dabbà e la stessa Madame Goulard, è la questione della crescita economica. In fin dei conti è il convitato di pietra delle riflessioni che oggi si fanno. Noi oggi parliamo di una delle politiche più sommamente liberali che ci siano al mondo, la politica della concorrenza, e le democrazie, guarda caso gli Stati Uniti con lo Sherman Act del 1890, che prima è stato ricordato, nel momento della loro grande industrializzazione, che come sapete è un po' precedente rispetto a quella della generalità dei paesi europei, si dotarono, guarda caso, di una legge contro i trust. Già questo dice che è uno strumento tipico delle democrazie liberali. Allora, io ragionerò intorno al rapporto tra politica della concorrenza, su cui in verità ormai avete sentito tutto, e politica industriale, che è un'altra famiglia di politiche, ma il tratto che le unisce è come si fa ragionevolmente, perché poi la sfera di cristallo non è di questo mondo, come si fa a promuovere economie di mercato che crescano nel tempo in modo durevole e non effimero. Siccome siete bravi studenti, attiro la vostra attenzione in questa prima slide sulla fonte. Credo che abbiate sentito tutti parlare del rapporto Sapir. Il rapporto Sapir prende il nome dal professor André Sapir, che è un eminente studioso di economia internazionale a ULB di Bruxelles, ha collaborato per lunghi anni con la Commissione europea e in particolare, come vedete dalla data, durante la Commissione Prodi presiedette un gruppo di lavoro di economisti e qualche esperto di governance, in verità comunque principalmente economisti, che si occupò del problema della mancata crescita in Europa. Il rapporto si intitola Europa, un'agenda per la crescita, sottinteso economica. Voi vedete le cifre che in qualche modo parlano per se stesse e gli aggiornamenti di questi giorni delle due le aggravano. In quella che gli storici economici chiamano l'età dell'oro, i 25 anni dal 50 al 73 che si interrompono col primo shock petrolifero, l'economia europea cresceva a un tasso medio annuo di quasi il 5%, una crescita enorme. E fra i motori di questa crescita ci sono le cose che vi ha spiegato questa mattina il professor Monti: l'apertura del mercato, il fatto che le imprese avevano a disposizione un mercato più grande del loro mercato domestico, eccetera, eccetera. Sono gli anni, vedete, che coincidono perlomeno dal 50 al 65-66 con gli anni brillanti della prima parte dell'avventura europea. Poi naturalmente qualcosa si inceppa anche in questo meccanismo e allora, vedete, Sapire, i suoi coautori chiamano i 20 anni successivi la caduta. Tra il 73 e il 93 accade di tutto, in positivo e in negativo. In negativo i due shock petroliferi, quello del 73 e quello del 79, in positivo, visto dall'angolo comunitario, accade che si rilancia, ve l'ha detto Madame Goulard questa mattina col progetto Delors sul 92, si rilancia il completamento del mercato interno, si avvia la grande procedura che avrebbe portato alla moneta unica. Morale, se guardiamo questo ventennio che è di luci e di ombre dal punto di vista molto prosaico della crescita economica, vedete la caduta del saggio medio anno di crescita. Crescevamo a quasi il 5%, la crescita media annua si dimezza. In qualunque cosa della vita, se una cosa, una velocità, un reddito, un profitto scolastico si dimezza. È uno scalino all'indietro molto pronunciato. Poi il rapporto Sapir identifica l'ultimo periodo di questo trittico, diciamo, chiamato la stabilizzazione, e anche qui mi vengono in soccorso le, a mio modo di vedere, la parte più bella dell'intervento del professor Monti di stamane, e cioè il fatto che i criteri di Maastricht non sono questioni di ragioneria, sono un grande atto di giustizia nei confronti delle giovani generazioni. Allora l'argine al debito pubblico e ai deficit pubblici, all'inflazione, portano i governi a stabilizzare la loro macroeconomia, tassi di interesse, inflazione, finanza pubblica, ma il saggio di crescita rimane nell'intorno del 2%, che, ben inteso, visto con gli occhi di oggi che l'Italia crescerà a fine anno dello 0,1%, è un buon saggio di crescita. Ma vi dovete abituare a considerare i fenomeni economici con gli occhiali del tempo, fare un po' lo stesso esercizio che il professor Monti vi ha chiesto sulla ceca. È chiaro che se a uno studente di oggi gli dici la prima istituzione comunitaria è nata intorno al carbone e all'acciaio, ti può guardare stralunato, dice: ma oggi non contano l'elettronica, il silicio, le biotecnologie? Sì, Ma allora nell'economia del tempo il carbone e l'acciaio erano le due risorse strategiche. E allora anche qui nel 2000 l'Europa si rende conto che ha fatto quella grande cosa della moneta unica, che come sapete è partita formalmente il 1 gennaio 99, poi nel 2002 abbiamo fatto il changeover, ma l'euro come unità di conto esiste dall'1 gennaio 99, ma il saggio di crescita è rimasto quello del ventennio prima, quello dei due shock petroliferi. C'è qualcosa che non va, si dicono i governanti europei dell'epoca. In questo contesto nasce la strategia di Lisbona o agenda di Lisbona. Mi raccomando, lo dico a piè di pagina, Marco, perdonami se faccio un'annotazione che so che non c'è questo rischio, da non confondere con l'ipotetico trattato di Lisbona, no? Ecco, l'agenda di Lisbona, come sapete, è quella cosa molto criticata da alcuni, molto magnificata da altri, come sempre una posizione più mediana è quella che forse rende maggiore giustizia. È stata una grande agenda per riformare le economie europee. Due anni dopo l'avvio dell'agenda di Lisbona, la Commissione Prodi, con le difficoltà che l'agenda di Lisbona stava sperimentando in quel momento, decide di fare un passaggio ulteriore, affida a Sapir e ad altri il compito di scrivere questo rapporto sulla crescita, e da lì una serie di ricette su cui magari parliamo nel dibattito. Adesso mi interessa fissare i termini del problema. Noi siamo agli inizi, non siamo nel 2008, vi chiedo l'esercizio mentale di tornare al principio del 2000 con questa situazione macroeconomica, col saggio di crescita che stava intorno all'1-1,5%, nei primissimi anni l'euforia post-euro era un po' scemata, le economie europee, chi più chi meno, crescevano intorno all'1,5%, c'erano molte differenze fra i paesi. In quegli anni comincia a nascere il mito, peraltro fondato, dei paesi scandinavi, cioè si affermano in quegli anni lì Svezia, Finlandia, Danimarca come modelli di efficienza e di equità, e questo è il clima, tagliando con l'accetta ovviamente, dei primissimi anni 2000. Allora io adesso con un altro esercizio cercherò di arrivare rapidamente al 2000-2002 e poi vi dirò qualcosa di conclusivo. Per arrivare da un altro versante al 2000-2001-2002 vi faccio vedere una roba, non ho intenzione di fare una lezione di geometria al pomeriggio, un triangolo. Questo triangolo si chiama proprio così, il triangolo della politica industriale europea. Anche qui attiro la vostra attenzione sulla fonte, è un triangolo di derivazione francese, potremmo dire, così identificato e chiamato dagli economisti che lavorano in uno dei più importanti uffici che ci sono all'Hotel Matignon, il Conseil d'Analyse Économique, che è il gruppo dei consiglieri economici del primo ministro francese all'epoca, Jospin, e quindi questo rapporto è dell'epoca di Jospin. E voi vedete i tre lati. Ecco, adesso intanto vi chiederei di familiarizzare almeno con il nome dei tre lati, perché poi devo arrivare alla mia piccola morale, come in tutte le lezioni che si rispettano. Un primo lato è la cosa familiare di quest'oggi, la politica della concorrenza o competition policy, che ha i due capisaldi nell'articolo 81 e nell'articolo 82, ex articolo 85 e 86 per chi come Marco Gestri e me ha studiato qualche decennio fa all'università, e comunque gli articoli contro le intese o pratiche restrittive e contro l'abuso di posizione dominante. La politica commerciale, che è un'altra delle grandezze del processo di integrazione europea e più in generale della liberalizzazione degli scambi, che tramite il passaggio del GATT ha poi portato all'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'economia dell'Unione Europea è un gigante commerciale mondiale, è il più grande gigante commerciale al mondo. Il livello di esportazioni che realizza l'economia europea non lo realizza nemmeno l'economia americana. Ora ci sono i BRICS, Brasile, Russia, India e Cina, secondo il noto acronimo coniato da Goldman Sachs. Posso farvi vedere come Goldman Sachs vede l'economia al 2050. Oggi la principale potenza commerciale del mondo è l'Unione Europea. L'Unione Europea, senza avere fatto il mercato interno al proprio interno, scusate il bisticcio, il mercato unico al proprio interno, e senza essere un attore della generale liberalizzazione degli scambi a livello mondiale, penso di poter dire, di prendermi l'arbitrio di dire, che semplicemente non esisterebbe. Quindi il lato politica commerciale, che vuol dire partecipare alla grande liberalizzazione mondiale degli scambi, che ha fatto passi da gigante in questo secondo dopoguerra e che ora, ahi noi, si è arenata sull'agricoltura, poi magari ne parliamo nel dibattito, perché lì è caduto un'altra volta l'unica cosa seria che potevamo fare nei confronti del terzo mondo, chiusa la parentesi, e poi vedete che c'è un terzo lato, la politica tecnologica. Ricerca, innovazione, formazione del capitale umano dal livello terziario in su. Allora, su questo triangolo poi dirò quello che io penso e perché lo condivido e cosa io penso si possa realisticamente fare. Ma devo fare un passo indietro e ripercorrere brevemente i decenni di integrazione europea, non già dal punto di vista dei nudi e crudi saggi di crescita economica, i tassi medi annui che avete visto prima, il 5% dell'età dell'oro, il 2,5% dei periodi successivi, ma ripercorrere brevemente, usando come bussola il rapporto tra politica industriale e politica della concorrenza. Per fare questo ho la fortuna, e ci metterò pochi minuti, di poter usare uno dei tanti, in verità, scritti del professor Giuliano Amato, che tutti conoscete come eminente giurista e già presidente dell'autorità antitrust italiana, o poi vicepresidente della Convenzione europea, in una lezione che ho avuto l'onore di ospitare nella mia università e presso la mia cattedra. Il professor Amato ha ripercorso questo rapporto fra politica industriale e politica della concorrenza in 5 tappe. Io, sintetizzando al massimo quelle che sono le 20 cartelle di questo saggio, ve le cito, lasciando poi semmai al dibattito gli approfondimenti. Fase numero 1, la politica della concorrenza è nel Trattato di Roma, la politica industriale no, è nelle mani dei singoli stati nazionali che fanno una politica industriale, vuoi con gli incentivi alle imprese, vuoi come in Italia anche con le partecipazioni statali, cioè con la proprietà diretta di asset, di imprese e di holding, eccetera. L'Europa va avanti, si arriva con questo assetto politica della concorrenza nei trattati, politica industriale nelle mani degli stati membri, si arriva ai tardi anni 70, gli anni della crisi economica, della stagflazione. La difficoltà pervade tutta l'industria europea. Il contraccolpo dei due shock petroliferi, dell'abbassamento drastico dei tassi di crescita e di quel fenomeno fino allora sconosciuto nella scienza economica di stagnazione e inflazione, è un fenomeno europeo. Allora la comunità europea, l'allora comunità europea, decide di affiancare alla competition policy un primo nucleo di politica industriale comunitaria legata al nome dell'allora commissario, il visconte Étienne d'Avignon, con i piani di settore, sottinteso industriale. Allora nascono i piani per l'acciaio, per l'industria siderurgica, e per le fibre, per la cantieristica navale, tutti i settori industriali che soffrivano di un eccesso di capacità produttiva. Allora in quel periodo, il professor Amato dice, c'è una sorta di affiancamento fra politica industriale e politica della concorrenza a livello comunitario. La competition policy ha dignità di trattato, ce l'ha dal 58 con Roma. Quella industriale è un portato delle necessità del tempo, con questi piani di settore, per gestire l'eccesso di capacità produttiva. Dopo la fase della convivenza, che dura un certo numero di anni, soprattutto fra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80, negli anni 80, genericamente intesi, il ragionamento di Amato prosegue, prevale nettamente la competition policy, che viene vista come lo strumento per integrare economie nazionali altrimenti divise. Abbiamo detto che vogliamo abbattere i dazi doganali e le barriere non tariffarie, no? I famosi due passaggi per arrivare al mercato interno inteso come lo intendeva Jacques Delors. La competition policy è uno strumento fondamentale per plasmare questa straordinaria idea del mercato interno, cioè della libertà di circolazione dei fattori della produzione. Nessuna crisi negli anni Ottanta, tra l'altro, qui bisognerebbe aprire una parentesi sulle correnti economiche dominanti negli anni Ottanta, la scuola di Chicago, il ruolo del presidente degli Stati Uniti e del primo ministro inglese, non ne abbiamo tempo. Gli anni Ottanta sono gli anni del dominio della scuola liberista in economia, che piano piano arriva anche in Europa, e quindi i piani di settore vengono considerati delle specie di relitti del passato e di cose assolutamente da non ripetere. E quindi 58, tardi anni 70, gli anni 80, la terza fase con la prevalenza della competition policy, quarta fase, le liberalizzazioni vere e proprie. Tutti sapete che si comincia dalle telecomunicazioni, il settore che in Europa rappresenta il case study migliore per capire la bontà delle liberalizzazioni ben fatte è quello delle telecomunicazioni. Tra la fine degli anni 80 ed oggi, lo vivete quotidianamente usando il portatile, usando Skype, usando il computer, usando in un certo modo il telefono di casa, siamo passati da monopoli statali pubblici nella telefonia fissa alla pressoché completa concorrenza in più tecnologie, quella fissa, quella mobile. Ecco. E quindi le liberalizzazioni cominciano a farsi strada a livello europeo, iniziando dalle TLC. Più indietro si è nell'energia, nel gas, nei trasporti, ma la strada in qualche modo è tracciata. Questa è la quarta fase. Quinta e ultima fase, secondo la rilettura che io condivido dall'inizio alla fine, che ne dà il professor Amato, gli inizi degli anni 90. Agli inizi degli anni 90 succede una cosa che lì per lì potrebbe crearvi qualche confusione, e cioè si scrive e si approva il Trattato di Maastricht, che nell'immaginario di tutti è il trattato sull'unione economica e monetaria, ma contiene tante altre nuove disposizioni su altri argomenti che completano il disegno dell'unione economica. Per dirla come si mangia, nel trattato di Maastricht l'unione economica e monetaria con le tre fasi è l'arrosto. Poi però ci sono altre cose che però non sono il fumo, sono altre disposizioni che completano il dominio delle politiche comunitarie. In particolare, ecco, questo tenetelo a mente come numero, perché chi di voi si interesserà a questi argomenti ci si imbatterà, ed è interessante capirne la genesi e oserei dire farne l'esegesi, che non abbiamo tempo oggi, l'articolo 130 del Trattato di Maastricht. L'articolo 130 del Trattato di Maastricht prende le politiche industriali e le mette in qualche modo nel corpus delle norme che regolano la comunità europea. Non con lo stesso status della competition policy. La politica per la concorrenza è, come proprio nelle sue riflessioni finali, come il professor Dabbà diceva, è davvero comunitaria, che poi delega alcune cose. Quella industriale non è che con l'articolo 130 si dice
dall'entrata in vigore del trattato la politica industriale viene tolta agli stati nazioni e data a Bruxelles. Non sarebbe mai passato un articolo così. Però è figlio, è un segno dei tempi che l'articolo 130 prenda il problema dell'industria e della competitività dell'industria europea e ne faccia un obiettivo comunitario. Porta a livello sovranazionale l'idea che c'è una competitività europea da perseguire. Gli strumenti rimarranno largamente nelle mani degli stati nazionali e non potrebbe essere altrimenti, ma l'idea di una competitività dell'industria europea entra dalla porta principale con l'articolo 130 del trattato di Maastricht. Ovviamente su questo articolo fioriranno interpretazioni, come potete immaginare quando si parla di rapporto fra Stato e mercato, diametralmente opposte. Il commissario allora competente era un tedesco, Martin Bangemann, e accanto all'articolo 130 del trattato di Maastricht troverete, chi di voi vorrà indagare queste cose nella letteratura, alcune comunicazioni della Commissione che sono ricondotte proprio comunicazione Bangemann, per capirsi, che in qualche modo, ecco qui attenzione, non voglio far della geometria, ma il gergo comunitario a volte è veramente terribile. L'articolo 130 e le comunicazioni Bangemann, che in qualche modo ne sono, mutuando il linguaggio dei giuristi, l'interpretazione autentica, disegnano per la politica industriale europea un approccio cosiddetto, non è farina del mio sacco, orizzontale. Potete intuire che questo è visto in contrapposizione a un approccio verticale. E allora vi direte, ma cosa c'entra l'orizzontale e il verticale con la politica industriale? Allora, passa con l'articolo 130 e con le comunicazioni Bangemann l'idea che la politica industriale, sì, deve avere una dignità comunitaria, deve avere un profilo di competitività visto a livello europeo, a condizione che si limiti a strumenti orizzontali, cioè a dire che valgono per l'universo di tutte le imprese. Deve essere una politica industriale che si sostanzia in provvedimenti tipo il buon funzionamento del mercato interno, la politica della ricerca e della tecnologia anche per le piccole e medie imprese, le infrastrutture. Non deve essere una politica industriale rivolta o a singoli settori produttivi o a singole imprese. È chiaro cos'è orizzontale? È l'approccio della politica industriale che vuol far crescere le migliori condizioni affinché tutte le imprese possano prosperare. Questo approccio alla politica industriale cosiddetta orizzontale e figlia dell'articolo 130 dura per tutti gli anni 90. Si gira il decennio, anzi, come dicono molti, il secolo e addirittura il millennio, e arriviamo al 2000, 2001, 2002, gli anni del lancio della strategia di Lisbona, delle sue prime difficoltà, perché i primi anni della strategia di Lisbona sono stati davvero anni faticosi. E allora, mi scuso di avere corso, Marco, quanto tempo ho ancora?
Ma siamo in orario, quindi
5-10 minuti?
Sì, 10 minuti.
Ok. Siamo così arrivati, anche se, ripeto, me ne scuso per la velocità, allo stesso periodo in cui eravamo arrivati con quell'altra rilettura. Ovviamente il 2001 o 2002 che si prenda come riferimento non è la fine della storia europea. E allora in questi ultimi minuti volevo così cercare di arrivare a una conclusione raccogliendo le fila di questi ragionamenti che ho fatto su percorsi paralleli. E qui ci servirà molto il triangolo, in verità avrei bisogno anche di altre slides, ma ho paura poi di fare tardi. Ecco, siamo agli inizi degli anni 2000. Cosa ci dice l'economia europea in quel momento lì, raccogliendo le fila dei discorsi? Che si sono fatte tre cose molto importanti. Si è completato il mercato interno con tutte le difficoltà e le lacune che sappiamo, no? Ma insomma, col progetto 92 di Jacques Delors, le barriere non tariffarie sono saltate in molti campi, poi nel campo dei servizi ne sono rimaste alcune, però il completamento del mercato interno lanciato nella famosa riunione della Commissione del dicembre 85 è sostanzialmente realtà. Si è lanciata la moneta comune, di cui è inutile risottolineare il valore europeo, e si è avviato l'allargamento dell'Europa verso l'est, che è diventato realtà fra il 2002 e il 2004, che, vedendo le cose da un punto di vista eminentemente economico, mi scuso per lasciare da parte profili storici, politici e spirituali, ma insomma, cos'è l'allargamento dell'Unione Europea verso i paesi dell'est, al pari dell'allargamento verso la Finlandia, la Svezia, l'Austria, la Spagna, il Portogallo? È un'estensione del mercato interno. Cioè, la quintessenza economica dei successivi allargamenti è che abbiamo fatto un mercato interno sempre più vasto. E allora qui succede qualcosa. L'allargamento verso est dell'Unione Europea, ergo del mercato interno, pone l'Unione Europea di fronte a un nuovo tornante. E ci si comincia a chiedere a Bruxelles: ma siamo sicuri che la politica industriale orizzontale è tutto ciò che basta? È tutto ciò che serve per far crescere un'industria che ora si articola su 27 paesi, un'area economica di 500 milioni di abitanti, con il massimo livello di esportazioni mondiali, con la sfida che viene dall'Asia? E allora, figlia dei tempi, nel dicembre 2002 viene pubblicata quella che io credo anche nelle ricostruzioni fra molti anni rimarrà un caposaldo della politica industriale europea, e cioè la Commissione, per iniziativa del presidente Prodi e dell'allora commissario alle imprese, il finlandese, credo non casualmente, Liikanen, che era il commissario di nomina finlandese responsabile dell'industria, la Commissione nel dicembre del 2002 pubblica questa nuova comunicazione sulla politica industriale in un'Europa allargata. Si intitola proprio così: la politica industriale in un'Europa allargata. Ne seguiranno una tutti gli anni, nel 2003, nel 2004, nel 2005, le prime tre a opera della Commissione Prodi, la quarta a opera della Commissione Barroso con il tedesco Verheugen commissario all'industria. Ovviamente non è mia intenzione entrare nel dettaglio di queste quattro comunicazioni della Commissione, mi basti sottolineare questo fatto, che si introduce in maniera anche esplicita, proprio nel wording delle comunicazioni, accanto all'approccio orizzontale, l'approccio verticale. Cioè si fa strada l'idea che nel più grande mercato interno del mondo, che ha alcune eccellenze produttive in certi settori, ma che in altri soffre un evidente ritardo nei confronti del competitore di sempre, gli Stati Uniti, ma anche dei nuovi come l'India, ecco, alcuni interventi mirati a singoli settori, da qui l'espressione verticale, siano giusti. Ovviamente il diavolo sta nei dettagli. Si tratta di vedere come questo approccio verticale viene concretamente declinato. Sono passati quasi 30 anni, 25 anni dai piani di settore di D'Avignon, non è ovviamente quello il punto. Il punto che emerge dal combinato disposto di queste quattro comunicazioni è che certi settori produttivi, quelli più basati sui progressi della scienza e della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, abbisognino di alcuni interventi di nuova politica industriale. L'aggettivo naturalmente è tutt'altro che un incidente di percorso, perché deve essere una politica industriale diversa da quella dei piani di settori, che deve tendere a incentivare l'attività di ricerca. E allora, per concludere, ecco, qui per esempio da questa slide vedete l'incrocio della nuova politica industriale con la strategia di Lisbona, che ha fra i suoi obiettivi quantitativi più importanti quella, perché la strategia di Lisbona non sono solo parole, sono anche target quantitativi. Per esempio, la ricerca e sviluppo dovrebbe crescere al 3% del PIL entro il 2010, fu detto a Lisbona nel 2000. Ecco, nel 2003, gli anni in cui maturava questo nuovo approccio, eravamo e ancora oggi siamo intorno al 2%. Allora, per concludere, la nuova politica industriale, se la strategia di Lisbona ha due grandi obiettivi davanti a sé, aveva quando scrivevo queste note, ma lo stesso si può ripetere oggi, aveva due grandi obiettivi, quello di completare il mercato interno in quelle zone grigie che ancora ci sono, no? Come in tutti i servizi, e incrementare gli investimenti nella ricerca e sviluppo e nell'innovazione, la nuova politica industriale, ecco, deve tendere al raggiungimento dell'obiettivo qui chiamato numero due. Le politiche di stamani e quella, e la stessa di cui vi ha parlato il professor Dabbà, tendono a risolvere il problema numero uno. Ricorderete le parole del professor Monti, il fatto che la stessa politica della concorrenza e le stesse politiche per la libertà di circolazione dei fattori della produzione non hanno, quando si tratta di antitrust, hanno una forza dirompente. Quando si tratta di fare rispettare tutte le regole del mercato interno, ci sono più ostacoli. Allora, Lisbona doveva tendere a questo, completare il mercato interno, non dico altro, incrementare gli investimenti in ricerca e innovazione. Ecco, questo merita una parola in più e dopo arriviamo al terzo lato del triangolo. Ecco, merita una parola in più, ci sarebbero da citare alcune cose importanti a cui i professori della mia disciplina economia industriale siamo molto affezionati, e cioè i lavori di Alexis Jacquemin, che è stato consigliere economico di Jacques Delors, quindi una eminente personalità fra gli economisti europei. Ecco, il punto fondamentale è allora il nostro triangolo. Dando per assodati i primi due lati, quello che manca all'Europa comunitaria è il rafforzamento del terzo lato. Io credo che quello che andrebbe richiesto ai nostri governi, perché senza l'accordo dei nostri governi non si fa nulla a livello comunitario, dovrebbe essere un rafforzamento del terzo lato senza ovviamente indebolire i primi due. Fermi restando i primi due lati, ecco, la politica per la tecnologia, che vuol dire gli investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica, nella formazione terziaria, dall'università in su, dovrebbero essere sia aumentati in quantità, perché abbiamo un deficit di quantità, ma soprattutto cambiati in qualità. Cosa voglio dire? E qui concludo. Voglio dire che stamane avete sentito una conclusione molto, oserei dire, di filosofia politica in senso buono, quando Monti ha detto: sì, in effetti viviamo un tempo in cui in questo scontro tra il rinnovato protagonismo dei poteri pubblici e il ruolo del mercato, mi sa che la palla andrà nel campo del ruolo dei poteri pubblici. Se così è, almeno che sia un potere pubblico europeo. Mi sono permesso di citare a braccio, ma più o meno. Ecco, Io faccio una semplice postilla a questa considerazione che condivido interamente. Se c'è un'area delle politiche pubbliche che sia per motivi eminentemente economici che per motivi funzionali sarebbe appropriato spostare a livello comunitario, è la politica della ricerca scientifica. Siamo molto lontani da ciò, sapete le traversie del brevetto comunitario che la dicono lunga, ma sia perché nell'attività di ricerca scientifica esiste quello che gli economisti chiamano una market failure, il fallimento del mercato, che chi ha fatto di voi un qualunque esame di microeconomia sa che cos'è, sia per motivi economici, il fallimento del mercato che c'è nella ricerca e sviluppo, sia per motivi funzionali, perché così come la competition policy serve a garantire il level playing field, a far sì che ci sia parità di parità di condizioni nel libero gioco sul mercato interno, così queste politiche dovrebbero dare a tutti il filo da tessere. Ecco, queste politiche andrebbero spostate a livello sovranazionale. Ci sono oggi tante politiche per la ricerca in Europa, quanti sono gli stati nazionali? Le politiche comunitarie per la ricerca sono ancora uno stato, esistono, c'è il programma quadro, ma sono, io credo che se non si farà nei prossimi anni questo spostamento verso l'alto, il problema della competizione, del gap tecnologico potrà essere un vero problema, molto più di quello che oggi è. Mi fermo qui.